sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!
Va ora in onda Ride On, programma radiofonico sul mondo a due ruote con Fabio De Petrillo ed Eugenio Meini.
Ride On, nuovamente in diretta dagli studi di Radio Grad per questo lunedì 23 ottobre. Direi che l'autunno è pienamente arrivato, quindi un po' le temperature iniziano a calare, il meteo è un po' insomma quello che è, però il weekend tutto sommato, la domenica ci ha regalato uno degli scorci ancora godibili per noi motociclisti, quindi un saluto a tutti gli amici che con me hanno fatto un giretto più o meno improvvisato e in zona Mugello, quindi belle strade. Tra l'altro, ecco, l'autunno, quando ci sono queste giornate, regala i momenti migliori, quindi con i colori, gli odori del bosco, i primi cammini accesi, ecco, quindi molto molto bello. Allora, nel frattempo, mentre aspetto che arrivi, tra poco entrerà in studio il nostro ospite in carne ed ossa, Francesco Francesconi, ricordo che verso le 9.10 avremo il mitico Maurizio Vettor, quindi che una ne pensa e cento ne fa, che ci racconterà un po' delle ultime avventure. E tra poco ci collegheremo anche con il buon Kawarobi, che ci aggiornerà su tutto quello che è il motorsport. E nel frattempo, ecco, approfitto per fare i complimenti a Leonardo Tonelli, campione italiano Motorelli, già nostro ospite, quindi prossimamente vediamo di organizzare un'altra rimpatriata qua in radio. Complimenti anche a Jacopo Cerutti, che con il Touareg 660 ha conquistato al debutto di questa moto il titolo dedicato alla categoria, ecco, quindi complimenti. Allora, ricordo, visto che siamo in tema di ricordi, che lunedì prossimo, vediamo un po' se vi faccio una sorpresa, in più annuncio che avremo il capo dell'hospitality, tra l'altro vincitrice del contest tipo Masterchef tra le hospitality MotoGP, quindi Mr. Tartoni, che ci racconterà un po' come funziona una hospitality MotoGP che gira per il mondo, quindi quali sono le difficoltà, le curiosità di questo lavoro. Allora, adesso ci ascoltiamo un po' di musica, poi andiamo a collegarci con Kawarobi e parleremo a tre insieme al nostro Francesco Francesconi, che è arrivato adesso in studio.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, eccoci qua, tra poco siamo con tutti voi. dagli studi di Radio Grad è arrivato il nostro ospite in carne ed ossa, Francesco Francesconi, e abbiamo già qua pronto e caldo ai blocchi di partenza anche il buon Kawarobi. E gli ultimi saluti, mi faceva notare Andrea che nell'ultima storia che avevo pubblicato su Instagram e Facebook, ahimè la gomma non è sudata, è solamente sotto la pioggia, ecco, quindi era meglio se era sudata, ecco. Allora salutiamo anche il buon Ceccherini che è qua che ci ascolta. Francesco, te lo controllo io che faccia tutto come si deve, ecco, non ti preoccupare. Allora saluto anche gli amici delle GSSS che a Roma hanno inaugurato il GSSS Point a Roma, e quindi ci saranno delle belle novità. E tra l'altro ricordo che, meteo permettendo, domenica 29 ci sarà l'ultima data del GSSS Start da Riverauto a Borgo San Lorenzo in zona Mugello. Allora, detto questo, eccoci qua con i nostri ospiti. Francesco, che poi più tardi ci racconterà insieme al super Maurizio Vettori di questa follonica Volterra, Volterra follonica, come si suol dire, e il buon Kawarobi che è qui, che si sta preparando, no? Te ormai sei allenato per fare le alzatacce, visto che fai i turni, quindi sei sempre un po' sballato con il sonno.
Ciao, buonasera a tutti. Sì, purtroppo sì, diciamo che questa parte finale di campionato non aiuta molto tra Indonesia, Philippine Island, Australia, adesso ci abbiamo Thailandia, poi ci abbiamo ancora Sepang, quindi poi praticamente ritorniamo con degli orari decenti.
Ecco, allora, visto che io ho provato ad alzarmi il sabato, poi la sprint è stata spostata la domenica, speravo che dessero comunque, vista l'inversione, no? la gara in diretta, invece così non è stato, quindi mi sono svegliato e poi mi sono comodamente rigirato nel letto quando ho capito che era stata invertita anche la diretta, quindi niente da fare, che poi la sprint della MotoGP
è fatto come il meme di Paperino,
esatto, è stata annullata, quindi della serie, vabbè. E mentre qui abbiamo il Francesco che disturba con
la tua storia,
ecco, con le mie storie. Allora Kawa, aggiornaci un po' partendo dalla Moto3.
Beh dai, Moto3, beh, abbiamo visto che purtroppo il meteo a Phillip Island non è stato dei migliori, anche se anche nelle prove abbiamo avuto già dei volatili che sguazzavano nella pista con le ocche, tanto per cambiare. Sì, abbiamo visto che comunque è stato un fine settimana molto difficile per i piloti, già comunque vengono da un trittico abbastanza importante con spostamenti e gare ogni settimana, in questo caso c'è stata pure una pioggia torrenziale, e comunque dai, il campionato è sempre bello vivo, soprattutto in Moto3, dove abbiamo avuto un Onciu che ha fatto la sua terza vittoria stagionale. Secondo abbiamo avuto Ayumu Sasaki, che adesso si è portato a meno 4 in campionato dal leader di campionato, che è Masià, che ha fatto ottavo in gara, e al terzo posto abbiamo avuto Joel Kelso, che è pilota di casa, che ha coronato un bel weekend, visto che comunque ha dato anche la notizia che il prossimo anno correrà nel team Boe al posto della Carrasco, e quindi a fianco di Muñoz.
Bene, bene. Allora, qualche curiosità sulla Moto3, ecco, come sono arrivati i piloti di casa, quindi gli italiani, ecco, più che di casa, i nostri piloti?
Gli italiani, per noi abbiamo avuto Nepa che è arrivato nei primi sei, e quindi comunque ci abbiamo sempre lui che purtroppo ha avuto un po' la stagione tribulata con quell'infortunio a inizio stagione, con la gamba un po', diciamo, martoriata, però è sempre stato poi in crescendo, è sempre stato nei 10 o comunque in zona punti, e anche Bertelle comunque ha fatto un'ottima gara. Abbiamo avuto anche, vabbè, il sostituto di Sasaki, che abbiamo visto che è stato pensionato anticipatamente dal Team Leopard, e quindi Adrian Fernandez, che comunque è ritornato, diciamo, bene, ha fatto un'ottima figura al suo ritorno nel mondiale.
Passando invece alla Moto2, ecco, che man mano che andava avanti il tempo il vento aumentava e rendeva la situazione più che complicata e anche pericolosa.
Esattamente, infatti abbiamo visto delle cadute addirittura nel giro di allineamento, come leader del campionato Pedro Acosta, che è dovuto rientrare e comunque dai, ha fatto una grandissima gara per quello che è durata, e ha fatto un nono, quindi comunque ha sempre, diciamo, mantenuto alta il suo valore, la sua leadership in campionato, però sappiamo che queste condizioni sono quelle che esaltano Tony Arbolino, e finalmente dopo un periodo diciamo un po' in chiaro oscuro ha fatto rivedere lo squalo che conosciamo. Quindi Arbolino si è portato a casa una vittoria veramente sofferta, cercata, e comunque si è visto anche nel dopo che ha tagliato il traguardo, e anche nei festeggiamenti, che comunque era proprio la attendeva da un bel po' di tempo. Poi abbiamo avuto il secondo posto Aaron Canè, Fermino Aldeguer, terzo con la Bosco Scuro.
Ecco, tra l'altro, essendo stata fermata la gara per le condizioni meteo, è stato assegnato solo metà punteggio.
Esattamente, è stato assegnato soltanto metà punteggio, perché non sono stati fatti due terzi di gara. Quindi, vabbè, comunque veramente complimenti a loro, che in una situazione del genere hanno comunque deciso di correre, partecipato e fatto vedere che meritano di essere al mondiale, mettiamola così.
E poi, ecco, visto che parlando di cadute nel giro di schieramento, ricordiamo anche che il Daniel Olgado, anche lui ha preso una gran botta, e nonostante questo è ripartito, nonostante non fosse anche fisicamente del tutto a posto, e ha conquistato dei punti importanti.
Sì, sia lui che anche addirittura Moreira, che infatti poi sono venute fuori delle dichiarazioni che addirittura lui
ha perso conoscenza.
Ha perso conoscenza, e quindi poi comunque è rientrato in pista, ma dopo quattro giri è dovuto rientrare ai box, perché ovviamente
aveva un po' di non era quadrato, ecco, era un po', aveva un
comunque, cioè, sinceramente sarebbe stato più corretto che non fosse neanche partito.
Sì,
è vero,
sì,
che sappiamo che alcune situazioni, alcune cose, anche comunque la foga per rimettere la posto a moto, e magari lui non era un po' centrato, l'hanno preso, l'hanno caricato e è andato, quindi sappiamo un po' che alcune dinamiche purtroppo possono succedere.
Casomai lì per lì, anche con l'adrenalina, non si sentiva casomai meglio, e appena si è un attimo assestato, la botta che ha preso l'ha un attimo storto, cioè è arrivato.
Esattamente.
E invece passiamo a quello che è successo il sabato, praticamente, con la gara anticipata il sabato.
Esatto, è stata spostata la gara lunga il sabato e invertita la griglia, perché comunque c'era già un preallarme per le condizioni meteo, e quindi la Dorna ha deciso di fare il cambio: il sabato la gara lunga e domenica la gara sprint. E abbiamo visto questo azzardo di Martin, che scegliendo la gomma morbida sembrava che riuscisse a gestire il tutto e andare via. Infatti aveva 3,5 secondi di vantaggio sugli seguitori, ma negli ultimi due giri ha avuto un calo drastico e c'è stato questo numero di sorpassi a suo discapito. Infatti lui è arrivato quinto sul traguardo, mentre il suo compagno Johan Zarco, che sappiamo è procinto di andare in onda, ha ottenuto finalmente la sua prima vittoria dopo più di 120 Gran Premi in MotoGP. E dai, si è tra virgolette tirato via un peso.
Direi di
molte
sì.
Volte c'era andato molto vicino, anche ai tempi di Yamaha, proprio il debutto, e purtroppo non c'era riuscito. E finalmente, diciamo, è riuscito a gestire la seconda parte, che sappiamo lui è molto forte nella seconda parte di gara. Esattamente. E poi abbiamo avuto sono rimasto veramente sconcertato dal sorpasso fulmineo che ha fatto Bagnaia. È stato qualcosa di veramente spettacolare, che è veramente riuscito a approfittare dell'entrata di Zarco, e quindi si è infilato dentro anche lui, ma in un modo veramente aggressivo e pulito. Quindi complimenti. Poi abbiamo avuto questo DJ Antonio, che dopo il quarto posto di settimana scorsa si è portato a casa il primo podio in MotoGP.
Ecco, la mia curiosità è: perché di Gian Antonio inizia a raccogliere, no, i frutti di tutto il lavoro e inizia ad andare bene, quando, ahimè, i giochi sono fatti, almeno col team Gresini?
Sai, le dinamiche, vabbè, noi non essendoci dentro non sappiamo tutto al 100%, probabilmente adesso è che, tra virgolette, un po' la testa è più libera, e quindi deve comunque trovarsi una sella per rimanere in GP. Gli è successo quel click, oppure magari Ducati ha visto che qualcosa di buono potrebbe fare anche lui, ha dato qualche aggiornamento in più per il suo modello di moto. Non lo sappiamo, sicuramente magari a sapere che comunque i giochi sono fatti, come dici te, gli ha dato una motivazione in più per cercarsi di rimanere in quel circus, diciamo. Non è semplice, sappiamo che è vero che ci sono ancora delle selle importanti come quella della Honda in palio, però non è mica detto che comunque magari svegliandosi a tre gare dalla fine possa bastare. È anche vero che abbiamo visto negli anni passati, a me viene in mente un caso che è Tony Elias, che faceva magari un po' la stagione altalenante, poi nell'ultima parte di stagione dava il 2000% e facendo ottime gare riusciva
A
praticamente
tenersi
a
il posto.
aggiudicarsi esattamente, a tenersi il posto per l'anno successivo. Non credo sia questa la situazione, vedremo, vedremo. Sicuramente voci ce ne sono tante su Di Gian Antonio, beh, adesso che sta andando bene, tra virgolette, nelle ultime gare, comunque potrebbe avere la possibilità, come ha detto lui, di rimanere in GP. Se ne è parlato per un ritorno e un interessamento in Moto2 Infanti, che addirittura anche in Superbike, lato Puccetti, che sta cercando un pilota di un certo peso, tra virgolette, per la stagione 2024, visto che avrà comunque una Kawasaki ufficiale nelle sue
Certo.
fila.
Ecco, poi
Vedremo, vedremo come
parlando,
andrà.
sì, parlando di Jorge Martin, che alla fine col senno di poi tanti hanno criticato il suo azzardo, eccetera. Però alla fine era comunque primo, nonostante fosse ormai a gomme strafinite, era comunque primo a quattro curve dal traguardo. Ecco, non è che poi abbia azzardato 20 giri, cioè che si è andato in crisi, l'hanno sorpassato tutti 10 giri prima, quindi non ci è andato tanto lontano dal colpaccio, eh.
No, esatto, infatti io sono pienamente d'accordo con te. Probabilmente lui pensava che magari utilizzando la morbida che gli dava più feeling, il suo vantaggio poteva essere tale da, diciamo, riuscire ad attutire il colpo finale. Purtroppo non è stato così, magari con la morbida avrebbe lottato un po' di più con il gruppo, però, cioè scusami, con
Con
la
la
media
media.
avrebbe lottato un po' di più con il gruppo. Però magari se la sarebbe un po' più giocata alla fine. Come hai detto te, ha fatto un po' testa croce e purtroppo sto giro gli è andata male. Sicuramente, tra virgolette, un po' la sfortuna è stata anche aver corso nella gara lunga il sabato, e quindi comunque anche i punti che, tra virgolette, ha perso in campionato sono maggiori rispetto a quelli che potevano essere con una gara
Esatto.
sprint. Anche se azzardando una cosa del genere, la gara sprint l'avrebbe vinta a mani basse. Quindi
Secondo me
diciamo
poi
che
nella condotta di gara e anche nel ritmo ha influito l'errore del Gran Premio precedente, dove era più forte, più veloce di tutti e ha sbagliato cadendo. Ecco, quindi secondo me è rimasto, andava ovviamente con la morbida di più, però probabilmente sarebbe potuto andare forse un pochino di più per avere quel margine per fare queste quattro curve ancora in testa. Non si saprà mai.
Esatto, come dici tu, è successo anche a Bagnaia, ricordiamo che molte volte era in gara, cioè primo da solo con vantaggio e purtroppo l'errore c'è stato. Sai, comunque è vero che ormai qualche anno che ci corrono con le Michelin, ma sono sempre un po' delle gomme un po' particolari. Poi sappiamo che Phillip Island anche lì ha un asfalto che praticamente è unico. Infatti ricordiamo anche che molte volte accorciano le gare, addirittura i superbike portano dei pneumatici proprio specifici per quel tipo di circuito, quindi direi che non è proprio semplice neanche da interpretare. Come dici tu, magari in questo caso la sfortuna è stata dalla sua, visto che comunque, come hai detto te, a quattro curve dalla fine era ancora in testa.
Certo. E questo fine settimana torna anche la Superbike, il mondiale delle derivate.
Esattamente, abbiamo l'atto finale del campionato delle derivate della serie a Jerez de la Frontera, che ricordiamo sostituisce la gara conclusiva dell'Argentina. E niente, dai, vedremo se Toprak riuscirà comunque a dare del filo da torcere a
Fino
Bautista
alla fine.
prima di portarsi a casa il secondo titolo, oppure sappiamo che le gare sono sempre molto particolari, quindi aspettiamoci magari qualcosa di strano, di diverso, non si sa mai. In più vorrei segnalare che questa gara qua parteciperà alla wild card Florian Alt, che è campione dell'IDM Superbike con la Honda, uh-huh, e che è anche pilota Honda nel mondiale Endurance a fianco a Tati Mercado e a Odendal. Quindi dai, è comunque un premio per la vittoria del campionato tedesco e sono curioso di vedere
cosa fare,
come si comporterà.
Allora, Kawa, e saluti da parte tua?
Beh, saluto ovviamente voi, gli ospiti in studio, Natasha, che penso che non ci sia stasera.
No, è a casa.
Gegio,
vediamo se arriverà oppure no.
Se arriva oppure no, vabbè, ovviamente chi ci ascolta assiduamente e buona, dai, questa sera a posto così.
Noi ti lasciamo andare a riposare, visto che devi recuperare ore di sonno, visto i turni che ti assorbisci.
Praticamente chiudere gli occhi e appena li riapro già ora di alzarsi.
Ecco, e quindi mi raccomando, accumula ore di sonno perché poi c'è la Thailandia settimana prossima.
Eh sì, questo fine settimana tu, esatto, tra Thailandia e Arezzo sarà una bella botta.
Ecco. Bene, ciao Cavo, grazie mille.
Ciao, buona serata a tutti, di niente, ciao ciao.
Allora, il Cavo è sempre sul pezzo, lui, cioè, anche se io faccio il latitante e dormo, lui sa sempre tutto di tutto, ecco, quindi per fortuna c'è lui, ecco, che mi tiene a stecchetto. Allora, prima di andare nella fascia musicale, il buon Francesco, che è già stato nostro ospite in passato, e la mia curiosità, visto le foto che mi hai girato, tra l'altro molto belle, dei trascorsi con il trial, quando è stata l'ultima tua gara nel trial?
Bella domanda. Credo
che attenzione, avessi... visto il tempo, deve essere passato parecchio tempo,
sì. Probabilmente avevo 24 anni.
E quindi sono passati...
26.
Ok, va, dai, nemmeno così tanto. Ora ci ascoltiamo un po' di musica, poi torniamo a chiacchierare un po' di trial prima di chiamare il super Maurizio Vettor.
And I know you think it's rough when you're trying to patch us up. And I say, honey, what is love? You just say I drink too much. Maybe I'm defective, or maybe I'm dumb. I'm sorry, so sorry for what I've done. Sorry, so sorry for what I've done. And I'm the t-shirt that I wear. Pick the phones
Ride On. Allora, dalla regia mi ricordano che devo ricordarvi questo bellissimo appuntamento che ci sarà e torna come tutti gli anni Ridolina Christmas Tour, quindi il giro dei clown dottori in ospedale, dove i motociclisti si uniscono a questa allegra carovana, e sarà il 16, prendete nota, di dicembre a Pisa e a Lucca. Quindi mi raccomando, tutti quelli che sono di zona, coloro che comunque vogliono venire, mi contattino tramite Facebook, Instagram, cioè non c'è problema, la pagina sia di Ride On oppure il mio profilo personale, per avere maggiori informazioni. Ecco, quindi è una giornata dedicata a portare un po' di sorriso, un po' di serenità laddove ce n'è veramente bisogno. Allora, Francesco, prima di abbiamo ancora una decina di minuti prima di chiamare il Super Maurizio, che tra l'altro hai incrociato alla Follonica Volterra, o Volterra Follonica, com'è la nominazione corretta?
Allora, la manifestazione si chiama Volterra Follonica, okay. Però quest'anno era su tre giorni, uh-huh. E uno dei tre giorni era Follonica Volterra,
okay.
Quindi a seconda del giorno cambia la denominazione. Okay. Il primo giorno era Follonica perché si restava. Okay.
Si restava lì un giro su nei dintorni.
Sì.
Hai fatto tutti e tre i giorni?
No, il venerdì l'ho saltato.
Ok. Quindi solo sabato e domenica?
Sì.
Andate e ritorno?
No, perché il sabato ero in coppia,
uh-huh.
Quindi sono tornato a casa e la domenica mattina sono ripartito e ho fatto l'opposto.
Ok. In coppia che tipo di percorso hai fatto?
Quello tecnico, quello più difficile.
Ah, ok, ecco, quindi praticamente, ecco, diciamo con che moto?
Touareg 660.
Ecco, quella, cioè, ovviamente senza la preparazione di quella che corre nel motorelli.
No, solo il paracoppa per proteggere il motore.
Ok, sempre fatto dai fratelli...
No, questo è di Gianpaolo Mucci.
Ah, ok. Quindi, ecco, quindi hai fatto il percorso tecnico, quindi sarebbe quello un po' più complicato.
Sì, quello che... consigliavano per chi aveva le monocilindriche leggere, se voleva fare
qualcosa di un po' più complicato,
cioè, la Volterra Follonica.
E te giustamente ti sei buttato con praticamente compagna al seguito.
Sì.
Come è andata in due?
È stata un po' per lei faticoso, perché mm-hmm. ovviamente si lavora tantissimo con le gambe anche quando siamo seduti mm-hmm. sulle moto, quando si fanno percorsi fuori strada. Poi non sapevo, ovviamente non ha un aggrappo solido come io ho il manubrio, quindi mm-hmm. si aggrappava dietro, ma ovviamente sono il portapacchi è piccolo anche di diametro, quindi è anche faticoso tenerci. Sì,
una bella palestra.
Sì, infatti ha detto che gli ha fatto male le gambe per tre giorni.
Vabbè, comunque, ecco, ma è stata come si suol dire una brava zavorrina.
Sì, si è comportata bene, l'ho anche portata nel tratto hard del percorso tecnico, quello che era consigliato solo ai monocilindrici.
Ecco, quindi un pazzo, eccetera. E anche lì come è andata?
È andata piuttosto bene, l'abbiamo fatto da seduti perché ovviamente in piedi in due non si fa.
Mm-hmm.
Però,
quindi maggiore difficoltà ancora.
Maggiore difficoltà, però ci siamo divertiti e abbiamo superato tanti cadaverini caduti lungo la strada.
Persone casomai poco allenate fisicamente o con problemi tecnici.
Questo,
entrambi,
non te lo so dire, probabilmente entrambi.
Quindi era comunque un percorso che metteva alla prova.
Sì, era abbastanza difficile.
Mm-hmm. Quindi in questo la tua esperienza di trialista un po' ha parecchio aiutato.
Sì, direi parecchio, perché era un tratto abbastanza difficile da fare abbastanza lentamente, quindi diciamo rientrava nel campo, se non del trial, almeno del motoalpinismo. Mm-hmm. Quindi si affrontano tratti abbastanza tosti a velocità basse, quindi
come superficie era bagnata, asciutta, fangosa?
Tutto completamente asciutto e polveroso, okay. Molto polveroso.
Ok, quindi da quel punto di vista lì, al di là della polvere, poteva essere un po' più semplice da quel punto di vista.
Non era perlomeno per me la cosa più semplice in assoluto, perché gli stradoni asciutti con ghiaia o bricciolino sono abbastanza difficili, specialmente con moto pesanti, sono abbastanza impegnativi perché il rotto davanti scappa continuamente il davanti. Avrei preferito un terreno compatto, magari con la pioggia di 2 o 3 giorni prima che compatta il
non terreno. Quella di 2 o 3 giorni dopo che praticamente c'era 1 metro d'acqua.
No, quella no. Se avesse piovuto 3 giorni prima sarebbe stato un terreno piuttosto compatto che tiene, non fa polvere e scivola meno la moto.
Ok, quindi però ovviamente non quello fangoso che complica ulteriormente.
No. Fangoso è ancora peggio.
Ok, ok. Allora, adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi andiamo a chiamare il super Maurizio Vettor. Ed è un piacere riavere qua con noi il buon Maurizio Vettor. Ciao Maurizio.
Ciao ragazzi, ciao a tutti, buona serata, ciao.
Allora Maurizio, te come ho detto prima, una ne pensi e 100 ne fai, quindi recordman col Guinness dei primati, con la Cerbis che siete partiti con un pieno solo e siete andati a Capo Nord, quindi insomma con un solo pieno
e siamo tornati anche, ecco. E siamo anche tornati per un pezzo, sì, sì.
Quindi insomma, poi con la Follonica Volterra e Volterra Follonica con un booster tutto preparato, modificato, una cosa particolare.
Sì, sì, sì.
Ecco, quindi racconta di questa avventura.
Sì, diciamo che è un periodo che non so come mai l'astrologia mi porta a guidare mezzi di piccola cilindrata che mi hanno sempre affascinato, però diciamo questo è un periodo che mi porta a guidare mezzi piccoli e strani, partendo dalla come dicevi te, dalla C50, che è questo prototipo su base Monkey con ben 108 litri di benzina, del quale ho curato tutto lo sviluppo, quindi tutto il lavoro di progettazione dall'inizio, quindi test su pista, su strada. È stato bellissimo lavorare con gli ingegneri, quindi è stato il primo lavoro di questo tipo, spettacolare, lunghissimo viaggio. Service ha conquistato il World Record Guinness con questo mega serbatoio e noi eravamo alla guida. E poi il buon Dino Romano, che tu conosci,
sì, sì, sì.
Mi ha proposto di andare a marzo, questo, di fare la Follonica Volterra in un ride in fuoristrada. Io, diciamo, sono, come ben sai, affascinato da tutte le moto a due ruote, sì, flat, sì, track, sì, triad,
tutto,
enduro, cross, velocità, tranne i sidecar che hanno tre ruote, però ok, diciamo due ruote. E mi sono detto, ma come posso rendere la cosa un po' più divertente? Perché, come ho scritto poi in un mio post su Instagram, la follia mi ha sempre un po' affascinato, follia sana. E quindi ho detto, ma facciamo qualcosa di diverso, perché forse la C50 mi ha svegliato anche in questo, però ultimamente tantissimi fanno progetti nuovi, interessanti, particolari, con moto grosse, di prestigio. Probabilmente anche a C50, che ha visto un incredibile interesse del pubblico, penso che è stato il primo progetto e unico forse che ha visto così tante persone concentrate per un lungo periodo. Lo sappiamo ormai, il potere di attenzione è bassissimo, la gente ti segue per un po', poi se non fai qualcosa di nuovo già la seconda, terza storia si annoiano e voglio cambiano. A C50 invece ho visto che tantissime persone per tanti giorni, quindi un viaggio lungo più di 8 giorni, costantemente mi scriveva, seguiva l'avventura, penso un po' per la follia di questo progetto, fare con un Monkey 125 più di 5.000 km, ma in più perché era un mezzo che faceva simpatia, che forse fa sognare chiunque. Cioè, alla fine uno dice, ma mi compro un 125 e posso provarci anch'io, che poi l'idea anche di Acerbis produrre il serbatoio. E quindi mi sono detto, ma perché non farlo con un mezzo strano, la Follonica Volterra? Ho detto, cacchio, il booster, io non ce l'ho mai avuto, è un mezzo fantastico.
E sei tornato ragazzino.
Sono tornato ragazzino, i casi della vita mi hanno permesso questo progetto, ci ho lavorato tantissimo, ti devo dire che negli ultimi mesi praticamente non ho quasi fatto altri progetti, ho lavorato solo sul booster, infatti dopo un po' è stato faceva sorridere, dico, okay, ma lascio da parte lavori importanti e sono concentrato sul booster, quindi vabbè, mi ha riportato a lavorare in officina e la persona che me l'ha regalato si è innamorato del progetto, della follia, mi ha detto, ti regalo il booster di quando ero ragazzino, che è il Fulvio Gamba, mi ha detto, ti regalo il mio booster che è fermo lì in un container da anni, facci quello che vuoi. E da lì ho iniziato, ho detto, cacchio, però sono un po' un perfezionista, la grafica devo studiarla, le sospensioni ci lavoriamo, il motore, e quindi ho casualmente ho iniziato a riavvicinare alcuni amici, anche aziende nuove. Emiliano Vecoli mi ha fatto il motore, è un ragazzo toscano bravissimo. Claudio Calonaci, che ho scoperto, io non lo conoscevo, è di RP, lui fa marmitte per due tempi, mi fa, dai, ti faccio una marmitta, così senza quasi sapere chi fossi, soltanto perché era innamorato di questa idea di un booster che andava a un ride. Poi Ride Up, che è questa grossa catena di officine, mi ha detto, cacchio, ma dai, portaci il mezzo, tra l'altro lo esporremo anche a EGMA. Vabbè, fatto sta che alcune aziende, poi l'S2 a Cervis, hanno detto, no, ma ti vestiamo noi, quindi da un progetto che era nato tra due amici a dire, vabbè, dai, vengo lì, perché poi la mia vera l'idea era stupire Dino, che è un altro pazzo matto di progetti particolari. Ho detto, cacchio, non gli dico niente fino a quando mi vedrà scendere dal furgone un booster, quindi tutto era fatto anche per questo. E quindi mi sono presentato col booster e alcuni hanno detto, ah, ma pensavamo che facessi il ride, non che
fossi solo in ospedizione. Io ho detto, no, ma guarda che io il ride lo faccio davvero. No, ma è impossibile, arriverai a fine giornata. E invece abbiamo fatto tutto il weekend di questo ride, che alla fine io il venerdì non sono riuscito ad arrivare perché il motore non era pronto, ho fatto il sabato e la domenica, con la navigazione, con il roadbook, con delle sospensioni ridicole, perché no, il posteriore era bello, ma la forcella davanti era ridicola, tant'è vero che alcuni piloti da Dakar mi sono avvicinati e mi hanno detto, ma è possibile che scendi dai sentieri tecnici con questo attrezzo? E gli ho dimostrato che invece alla fine il booster ce l'ha fatta. È arrivato con praticamente la carena non ha più viti, e il carter su 12 viti che ha ne sono rimaste 3, però l'abbiamo portata a casa. Sono stato più di 500 km in fuoristrada con un booster 100.
Poi ho visto c'era anche la riparazione con l'acciaio liquido, la maestria di Dino sul collettore, insomma c'è stata tanta avventura.
Lì, guarda, farò qualcosa di dedicato perché adesso cerco di non rubarvi troppo tempo, ma lavorare Dino, io ho già fatto viaggi in America, sono stati a Bonneville a tentare il record del mondo di velocità, vederlo come risolve i problemi meccanici, dici, è veramente uno sciamano della meccanica, perché lui si inventa qualsiasi cosa con quel poco che ha. Mm-hmm. Quindi ci siamo fermati nel bosco col collettore rotto e lui mi ha detto, vabbè, ho dell'acciaio liquido secco, delle foglie, lo facevano anche gli indiani di usare le foglie e le fasce, e lui aveva una fascia di tessuto sulla mano, si è tolto quella, che aveva un dolore, e ha fasciato lo scarico. Io ho detto, sì, ma gli indiani non avevano il booster 100 nel bosco. No, ma non preoccuparti, arriviamo a destinazione. Siamo arrivati al pranzo col collettore mm-hmm. completamente aperto, e lui mi ha detto, vai a comprare le bimbabole dell'acetone. Io ho detto, ma dove lo trovo? No, te non preoccupare, mi ha mandato a comprare le bimbabole dell'acetone. Abbiamo pulito con l'acetone il collettore, messo le Big Bubble, mi ha fatto masticare Big Bubble per 10 minuti, ha riparato tutto e siamo partiti e siamo arrivati a destinazione la sera.
Che
e
spettacolo.
Di notte abbiamo riparato il collettore, abbiamo fatto gli spessori delle guarnizioni, cioè come le guarnizioni le abbiamo ricreate con le latte di Coca-Cola tagliate a sagoma, e devo dire che il giorno dopo andava, guarda, Fabio ti garantisco, girava perfetto. Quindi grande Dino, cioè se avete un problema, volete fare una gara estrema, vi portate dietro lui e sapete che in un modo o nell'altro vi riporta a casa.
Beh, da portare per le 24 ore le gare di
bravo. Sì. sì, è l'uomo giusto, giusto, risolvi i problemi.
Nei percorsi, quale tipo di percorso hai fatto? Perché so che ce ne sono diversi.
Sì, allora quest'anno era un po' un appuntamento un po' sui generis, perché mi ha detto che gli anni passati c'erano percorso molto più hard e mm-hmm. non c'era il roadbook. Quest'anno potevi scegliere roadbook digitale o cartaceo, ho scelto il cartaceo perché mi piaceva un po' più la vecchia scuola, non avevo voglia di mettersi il telefono sul booster, non mi piaceva. E senza volerlo e senza saperlo, alla fine il sabato abbiamo fatto tutto il percorso tecnico. Ed è stata dura, ma infatti poi a un certo punto ho detto a Dino, ma sei sicuro che questo è il soft? No, fa no, guarda che sa che stiamo seguendo quelli con il percorso tecnico. E in effetti c'è stato un momento, una salita dove il booster poi non ce la faceva più, odore di frizione incredibile, la gente mi applaudiva, ho detto, ma
esplode.
Questo qui non è il percorso semplice. No, forse per quello che è arrivato senza bici.
Alla fine ti manca solo forse un'esperienza tra tutte quelle che si possono fare in moto, l'hill climb con il monte, quello ripidissimo da salire.
Allora, nel mio piccolo l'ho fatto, ma quello della Red Bull, la Red Bull Rampage, l'ho provata 3 volte con dei sì preparati, una volta a Malpensa sono arrivato a 45 metri, però quella che dici te sì, sarebbe da provare, però viste le mie vicissitudini passate le articolazioni, quello mi sa che non lo so, vedremo. Però ho in cantiere già altri 2 progetti importanti che adesso lanceremo sul nostro canale, il mio canale nuovo YouTube che curo con mia moglie, su Instagram abbiamo un po' di progetti. Guarda, siamo tornati a casa da Follonica, da Grosseto, e mia moglie fa adesso una settimana tranquilli, io stavo già pensando al progetto nuovo e stavo già mandando un messaggio per dire mi riesci a procurare questo? Probabilmente come dici te, ma anima in pena, come diceva mia nonna.
E poi ho visto che oziare non fa per te, ti sei fatto una mini endurance con le mini GP.
Sì, no, con le pit bike l'abbiamo fatto.
Pit bike.
Sì, abbiamo fatto domenica, è stato un bellissimo evento, la pista di Alessandria, anche sempre i casi della vita ultimamente mi sta portando a conoscere persone interessanti, e anche realtà interessanti. Pista di Alessandria, dove è nato, dove è cresciuto, si allenava Pecco, e mi hanno invitato a fare questa Endurance, che tra l'altro adesso ripeteranno l'8 dicembre, quindi se qualcuno vuole andare a fare una cosa particolare, secondo me è bello da fare anche in coppia, guarda, siamo stati tutto il giorno, prove libere, prove cronometrate, partenza stile Le Mans, 80 giri da fare 10 a testa, è stata, guarda, una bellissima manifestazione. Poi vabbè, abbiamo fatto primi grazie al Guido, perché mi sono portato un pilota di quelli seri e abbiamo fatto il primo posto, quindi siamo ancora più contenti. Però al di là di questo è stata veramente una bella esperienza, ecco, anche questa.
Ecco, poi oltretutto sei super attivo, oltre che in prima persona, quindi quando c'è da guidare le moto, anche come testimonial,
sì,
fai tutto ormai.
Ah, più che sì, diciamo che più, vabbè, io sono, diciamo, cresciuto negli ultimi anni con il test di prodotto, e per questo lavoro anche per delle aziende, faccio ricerca e sviluppo, e quella è la parte che mi piace sempre di più, perché mi permette, io sto tutti i giorni in moto, come anche a te piace guidare, quindi sì. Questo lavoro di affinamento e soprattutto la possibilità di vedere prodotti che usciranno e correggerli, modificarli, poi vedere che la gente li apprezza, insomma, questo mi dà un gusto che a volte nel giornalismo moderno, ecco, non c'è più, perché nel giornalismo di una volta c'era molta più ricerca, adesso è molto più tutto
preconfezionato,
soprattutto da consumare velocemente. E questo, diciamo, sempre di più, però ecco, lavoro per delle aziende, a volte come Ghost Rider, a volte invece mi espongo di più, però quello che dico è, qui non voglio essere ambasciato di nessuno, mi piace promuovere i prodotti in cui credo, e penso che questo poi si percepisca, poi alla lunga è sempre galantuomo, se tu parli di un prodotto in cui non credi, che non ti piace, soltanto per
la marchetta nuda e cruda,
bravo, diventi un mercenario, che non è quello che piace a me, quantomeno non mi dà gusto. Dico, come dico sempre, faccio quello che mi piace con le persone che mi piacciono, e adesso mi sta, diciamo che è un volano che si autoalimenta, mi viene permesso, un giorno che non mi sarà più permesso cambierò registro, però per adesso mi sta dando ragione questo approccio, quindi vado avanti così. Bene, ecco, così. Questa è un po' la mia filosofia.
Quindi avremo, per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, ti potranno incontrare a EICMA, e poi usciranno sicuramente delle novità da parte tua. Ci puoi spoilerare qualche cosa?
Ma allora, EICMA ci sarò sicuramente, perché poi, come sapete, collaboro con Moto.it, ci saranno sicuramente delle attività con loro, poi saranno delle attività con dei grossi brand, faremo delle interviste, faremo dei giochi con dei piloti. Quindi ci sarà, sarò lì dal martedì alla domenica e racconterò tutto su Instagram, Orito Vector Power, quindi se mi volete seguire vedete dove sono e mi fa piacere fare una chiacchiera. E spoilerare, ti dico che il booster, il Buciosa, perché si chiama Buciosa il mezzo, è quello, la Follonica Volterra era solo un test, perché poi voglio andare a fare una gara di evento mondiale sempre col booster e non dico altro. E poi anche nell'aria, ieri mi parlavano di un, anche lì casi della vita, per caso mi hanno detto di queste gare in discesa con i go-kart, e io li avevo già visti durante una gara in salita, e ho detto, vedi, mai niente per caso, quindi questo è un segnale. E stamattina mi sono attivato, un signore anni fa mi aveva detto che lui aveva un go-kart di quando era giovane, che non utilizzava più, gli piangeva il cuore. Insomma, adesso vado a prenderlo nei prossimi giorni, perché il prossimo step è fare una gara in discesa con uno di quei mezzi lì, e ho visto che c'è grande studio, grande tecnologia, cioè ci lavorano tanti ragazzi che fanno la Speed Down Italia,
ok,
quindi faremo anche questo.
Allora, se vuoi ricordare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dove possono seguirti e rimanere sempre aggiornati.
Sì, grazie. Allora, Maurizio Vector Power su Instagram e su YouTube. Su YouTube abbiamo solo due video, perché il lavoro per creare un video per YouTube sembra, ma porta via tanto tempo, anche perché cerchiamo di fare dei video un po' d'inchiesta, insomma, di raccogliere un bel po' di materiale, però diciamo che su Instagram e su YouTube mi trovano come Maurizio Vector Power.
Perfetto. Chi vuoi salutare?
Parlo di moto, di accessori, corsi di guida, un po' di tutto.
Chi vuoi salutare? Dei tuoi, della cerchia dei tuoi amici, conoscenti, microfoni aperti.
Ma un po' li ho già citati, Emiliano Vecoli, che guarda, siamo stati due notti a lavorare sul booster e mi ha dimostrato, poi lo dirò anche in un video, un'amicizia e una passione davvero unica. I calonaci di DRP che non conoscevo, le aziende che sempre di più si appassionano a questa mia vena carica, un po' appunto folle, per tornare alla parola iniziale, e il Dino Romano, con il quale stiamo progettando una gara mondiale in fuoristrada, insomma i progetti ne abbiamo tanti. Questi sono un po' poi amici ne ho tanti, anche se anche lì stiamo selezionando, per tornare al discorso di vivere belle emozioni con le persone giuste, mm-hmm. e non disperdere le energie quando non serve, certo. Ecco, questo secondo me è il messaggio che vorrei dare anche ai ragazzi.
Poi ecco,
di vivere belle emozioni.
Dimmi.
No, dico che è un po' il motto che ho sul furgone, ride fast, safe life, cioè vai forte ma cercando emozioni belle, stando con gente bella, con una nutrizione corretta, facendo sport, senza scorciatoie che poi non alla lunga non portano a nulla.
Ecco, poi quando capita, se cosa molto difficile, io e Eugenio, che tra l'altro è arrivato in studio, ti aspettiamo al Geto quando sarai qua in zona un po' più libero per fare una girata con le mini GP lì al nuovo circuito del Geco, quindi lì ci si diverte, come si torna bambini.
Va bene, quando si parla di andare in moto sono sempre presente. Poi anche lì a mini GP abbiamo altri progettini, quindi volentieri, dai. Bene, non mancherò, voi invitatemi quando fate qualche data, mi mandi come sempre, mi scrivi,
sì.
Magari i casi della vita ci sono in zona, passiamo, certo. E passiamo una
poi,
un bel momento assieme.
Se sarai libero il 16 di dicembre ci sarà il Ridolina Christmas Tour, a cui hai già partecipato,
grande.
Quindi
sì,
ti tengo aggiornato.
Tienimi aggiornato perché mi farebbe molto piacere esserci, quindi se riesco, l'anno scorso era in concomitanza, se non mi ricordo con che cosa, ma se posso ben volentieri, guarda, organizziamo qualcosa, sì.
Perfetto.
grazie dell'invito,
grazie mille Maurizio,
grazie a voi, un buona saluto. Giornata, buona serata, anzi continuate così e bravi, avanti tutta.
Ciao Maurizio.
Ciao,
grazie, ciao ragazzi, ciao.
Allora, ora ci ascoltiamo un po' di musica e poi Eugenio ci racconterà un po' di tutto quello che è successo, i drammi di frizioni che esplodono, distribuzioni che saltano.
È proprio di lunedì, mi devi
fare. È un lunedì, bisogna raccontare la pura e nuda, cruda realtà meccanica, perché ho visto un po' di storie e praticamente un cimitero avevi oggi in officina. Vabbè, a fine stagione arrivano un po' come arrivano.
Ma come hai fatto a guidare a fine stagione? Quelle condizioni lo voglio sapere. Però.
Infatti poi esplosa. Le moto esplodono. Come si fa? questo lunedì 23 ottobre. Allora, salutiamo, visto che ci scrive assiduamente, il pilota di...
Il Peach.
Che
la moto a modo, Peach,
sì, che dice che la moto che ma scritto che la moto che si vedrà a ICMA la farà con le sue manine, le carene.
Sì, quindi mi raccomando. Molto bene, mi raccomando.
Allora, poi voleva sapere...
Aspetta, nota di servizio. Peach, mi raccomando, tieni lontano tuo padre con gli adesivi.
Niente adesivi.
Appiccicali te, per favore.
Allora, voleva sapere, sentiamo anche Francesco cosa ne pensa, visto che è più dell'ambiente del terroso fuoristrada, di questa imminente accoppiata Cairoli-Ducati, che è un po', cioè, un bello scossone all'ambiente del cross.
È un bello scossone, sì, perché ormai era una nuova immagine Cairoli che KTM. C'è da capire cosa farà nella Ducati prima di...
Pare qualche wild card, collaudatore, uomo immagine, cioè diventa praticamente responsabile di tutto quel comparto.
Il domenicale della situazione.
Sì, però sul campo, ecco, quindi qualcosa di... Oltre che team manager, un po', cioè pare un po' tutto, ecco. E praticamente gli è andato a carta bianca. Quello che vuoi fare e ti piace, fai.
Farà delle belle cose, sicuramente. Uh-huh. C'è da vedere un attimino cosa riuscirà a portare via da KTM in Ducati, vedere anche a che livello è già Ducati in questo uh-huh. momento, cosa potrà cambiare, no? Abbastanza difficile da prevedere adesso.
Certo. E chiede invece...
può essere se gli danno carta bianca, perché puoi ragionare con un ingegnere quando ti sei un pilota e pretendi una cosa e l'ingegnere ti dice di no.
Però vabbè, visto i risultati che ha avuto in KTM che l'hanno seguito, direi che...
Vero, io ti faccio l'esempio di Valentino Duati, che si è scontrato contro un Preziosi e non gli ha fatto cambiare niente. Si spera che Cairoli, con tutta l'esperienza che ha in KTM, ha vinto qualsiasi cosa, gli possano dare carta bianca e possa mm-hmm. fare quello che può essere utile per la moto.
Chi c'era in Ducati quando c'era Lorenzo?
C'era già Dall'Igna,
perché sì. Anche Lorenzo si è scontrato tanto sì. con Ducati prima che gli facessero
l'appendice,
quello che voleva lui,
sì, del serbatoio.
Infatti il problema grosso è quello, bisogna vedere se, a parte che è un progetto completamente nuovo, sì. quindi sicuramente gli daranno carta bianca, ma la difficoltà sempre quando fai questi progetti lì è che se hai bisogno di un qualcosa in più
devi
siano disposti a poterlo fare.
E chiedeva per te, Eugenio, cosa ne pensi delle moto, quindi Ducati e anche Triumph, che correranno nel mondiale cross. Quindi Triumph ha presentato la moto in grande stile in America. E...
evidentemente è un mercato che ora deve cambiare, quindi mirano a prendere un mercato che non hanno. Mm-hmm. Penso che sia più politica tedesca. Per quanto riguarda Ducati, per il cross,
sì, presidiare tutto quello che
sì,
si può presidiare.
Devono prendere tutto quello che si può prendere.
E Triumph, insomma,
giustamente anche lì, per rimanere nel mercato anche loro, non avendo una moto di settore di quel genere lì, hanno tirato fuori una moto che può interessare in quel settore. Si deve scontrare con altre molto più blasonate, ma si sa mai. Come
comunque
quando
all'inizio
dicevano che il motore Moto 2 della Triumph faceva pena, poi in realtà ma 5 volte più forte di quello del CBR. Sei sempre lì, bisogna sempre vedere cosa tirano fuori.
Certo. E poi ecco, la mia idea per quanto riguarda Triumph è che con questo motore 400, no, 250, 250,
sì, è MX2, quindi 250.
Sì, sviluppino per le piccole cilindrate che usciranno in India con la joint venture. Quindi ci sarà una fase di sviluppo applicata lì per...
Sì.
Come dice Eugenio, per vedere l'indiano con la mucca, la cosa che sale su per il monte, no?
Pensa all'R3, pensa a quello. Mi spiace, no? C'è un'immagine più forte di me. Io quando vedo l'R3 ci vedo l'indiano col maiale dietro legato. Oh, io non ci posso fare niente. C'ho proprio l'immagine fissa, non ci posso fare niente.
Ducati parte subito col 400?
Sì.
Già con una cilindrata più grossa,
con l'MX1 fra l'altro,
sì,
la
categoria
molto più difficile.
Quindi,
si sa anche chi è il pilota, chi sarà il pilota?
Non si sa ancora niente, cioè almeno non sono aggiornato su questo.
Sono moto nuove, sono progetti nuovi, finché è come quando ti presentano la moto nuova ai test che ti fanno tipo a Valencia, no? Ma tanto finché non fai la prima sessione ufficiale insieme a quell'altri, non sai... saprai mai. Non sai come ti comportano con quell'altri. Lì il rapporto numero uno. Così ti scontri effettivamente con un KTM che c'hai lì accanto, ti scontri con un Kawasaki.
Poi c'è da vedere chi copre più o meno le carte, chi vuol provare cose, quindi, però un'idea, no, di dove sei, chi ha un po' di esperienza lì la capisce subito come sei messo.
È come quando ti hai combattuto, come quando ti viene il combattente e ti guarda negli occhi, no? Mm-hmm. Che ti vuole far paura. Ducati si ha fatto, prendo Cairo, il meglio che c'è. Gli faccio fare carta bianca con te magari giapponesino o inglese della Trani, dici cacchio, questo ha preso Carioli, questo io ora ci fanno, bisogna sviluppare.
Vabbè, anche Trani ha preso Carmichael.
Chissà, sai cosa hanno inventato.
Sì.
KTM, e scusami, Trani ha preso Carmichael, cioè non è che ha preso una fava. Cioè, ha preso uno. Cioè, sono tutte strategie di mercato per farti un po' paura.
Anche perché fai uomo immagine, fai diciamo il brand ambassador forte.
Ti devi aggiornare a quello che sono gli altri ti dicono sì, che devi stare al passo. Mm-hmm.
Prima se n'è accennato, no?
Però delle F500 Honda non lo batte.
dell'azzardo di Martin con la morbida, no?
Come? Scusami.
Si era parlato dell'azzardo di Martin con Kawa prima della morbida a Phillip Island e che alla fine non ha pagato perché è arrivato quinto, però
all'ultimo giro
a quattro curve dalla fine. Quindi insomma,
e ha fatto quanti giri davanti?
Tutta la gara.
Quanti giri sono?
26.
E quindi 25 e tre quarti.
No, ha fatto 26 giri che sono 27 in totale.
Quindi 26 e tre quarti davanti a tutti.
Quindi alla fine
l'errore secondo me è partito troppo forte all'inizio. Doveva magari abbassare leggermente il ritmo. Aspettare magari, ma sai,
io non vorrei che abbia influito l'errore della gara precedente, dove aveva talmente tanto margine che ha continuato a tirare finché poi non ha fatto l'errore e si è sdraiato. Quindi capace aveva anche un piccolo margine in più quando la gomma ancora gommava e non se l'è giocato nel momento giusto.
Ma è come quelli che sul bagnato partano per stare il più possibile davanti o in prima posizione, così che non c'hai il problema dell'acqua di quello che ti tira davanti. Sì. Sono tutte strategie, però lì per lì può provare l'azzardo, ci ha provato, gli è andata bene fino al 25esimo giro e
a
mezzo.
A quattro curve dalla fine, poi,
lì
si è aperto il portone e avanti tutti.
Gli ha fatto un ingresso Zarco che o ti levi, perché si è praticamente fermato, perché lì si è fermato. In quel pertugio lì, come si dice, mi lasci uno spazio aperto
e sono entrati tutti.
Non è che c'è Eugenio o Fabio che entra in curva, ci entrano tre campioni del mondo uno dietro l'altro e non ci fa niente, non recuperi più,
certo.
È difficile.
E di questo invece che se ne è parlato prima, di Gian Antonio che...
Sembra strano, ma succede sempre alle ultime gare dalla fine.
Ecco.
Chi perde il posto immancabilmente comincia da forte. Poi anche lì, gara...
particolare, vabbè, Phillip Island già una pista particolare, no. Condizioni meteo particolari.
Magari in questi ultimi tempi, siccome tanto cambieranno pilota, gli hanno detto, di cosa ti serve? Vorrei una sella 10 cm più alta, vai, e lui guida meglio.
Infatti hanno detto, ho letto da qualche parte.
Ma la domanda è perché?
Esatto.
Perché? Cioè. Perché non prima? Per fare una stagione casomai più ad alto livello, migliore.
Chi c'hai in squadra?
Sì, il fratello, al momento è il fratello di Marquez.
Dove sta?
Davanti.
I componenti di aggiornamento a chi li do?
Al fratello di Marquez, ad Alex.
Finito. Se avanzano,
beh, non avanza.
E a lui non gli vanno bene, forse li do.
Ok.
È come quello che ti dice, è facile avere un team con una moto ufficiale, ma non sei ufficiale. Perché non hai tutte le pressioni di una squadra ufficiale. Quindi magari mentalmente
sei più hai la possibilità di poter sbagliare.
Qualcuno ha detto Bastianini.
Bastianini è l'esempio lappato. come Bezzecchi, secondo me ha fatto la scelta intelligente. C'ho una moto ufficiale, ma rimango col mio team, così non c'ho le pressioni, so che sono, c'ho la moto comunque ufficiale e posso fare gli stessi.
Ho il mio entourage,
che non mi stressa perché non sono ufficiale. Se viene l'ingegnere a controllare dati, non c'è problema, scaria.
E magari non ci sono ordini di scuderia.
Esatto, poi sì, ognuno fa la sua gara, arrangiatevi, il più forte vince.
E invece per quanto, ecco,
a Costa, che bella figura, no, come parliamone, che qui lo esaltano di un volo a bestia e si è cascato nel warm up.
Anche Olgado ha fatto un volo, uno scoppio in moto 3.
A Costa ha fatto la classica cappellata, perché poi sull'acqua non va. E chi t'ha vinto?
Arbolino. E con distacco.
Lo squalo dell'acqua.
Però peccato che non è riuscito a rimanere costante durante la stagione.
Perché lui ha un problema. Lui a metà gara sbrocca, sbaglia. Comincia a sbagliare e comincia ad andare dietro. Se tu guardi i primi giri, lui va fortissimo, va più forte di Acosta. Poi succede un blackout mentale, si sa cosa succede e comincia a fare tra.
Ma è un discorso secondo te mentale o fisico?
Mentale, secondo me è mentale.
Le gomme.
No, perché poi comunque dopo 6 o 7 giri si ritorna sui tempi che faceva all'inizio.
Perché finisce le zuccheri, magari si spegne il cervello?
Non lo so, è un problema questo, perché te non puoi farlo. All'inizio parti e Dio buono, giri più forte dei primi e sei magari terzo o quarto, poi a un certo punto blackout totale, tredicesimo, si sa per quale ricondito motivo, e poi piano piano
ritorni su.
Decimo, ottavo, sesto, vinto. Cosa che non va.
L'unica cosa è che se vuoi lottare per il titolo non te lo puoi permettere.
Esatto. Costa cosa fa? Allora, si sa che le Dunlop soffrono il calore, quindi più dietro stai,
più scaldano, più spinna.
Cerca di spingere subito all'inizio, fa la pole position il più possibile
per stare davanti.
Parti davanti e gestisci la gomma come gli pare, perché lui la può fare scaldare a bestia, poi rallenta un po', tanto c'ha un margine dietro, c'ha 2 secondi, rallenta un po', la fa rifreddare e poi ritira un'altra volta. Ecco dov'è il vantaggio, cosa che non è semplice,
è più completo comunque, cavolo, anche nella gestione.
Al primo giro succede che
nella
dai
gestione
la boccata.
E Eugenio, te che Phillip Island, l'isola di Filippo,
l'hai
vista dal vivo?
Sì,
con visto che si parla appunto di annullamenti, gare, interruzioni,
perché la fanno in una data sbagliata,
Perché lì uniscono tutta la parte dell'asiatica.
All'inizio la facevano a febbraio, noi si faceva sempre a febbraio, ma te a febbraio non lo sai lì che stagione c'è, ci sta che tu fai un sabato con un sole da 36 gradi e la domenica viene giù l'inferno con 16 gradi.
Come ieri.
Esatto, come ieri, quindi dovresti fare quella gara lì a metà, cioè anche perché sei a scosceso sul mare. Quando tira vento,
viene su di
tutto. Vengono giù dal rettilineo, che fanno quel curvone a sinistra, lì davanti non c'è niente, c'è l'oceano, da lì ti arrivano delle folate che ti levano un sterzo. E te sei in piega a sinistra col vento che ti picchia addosso.
Infatti il problema della MotoGP che ha le ali e che lì ti alza la moto,
questo però esiste, che tu annulli anche una gara perché c'hai l'ali sulle moto e se no decollano, levale.
Comunque vabbè, anche
sinceramente,
anche più che altro a quanto sei capito, no? Che hanno comunicato il problema, oltre all'intensità del vento che era 80-90 km di vento, più che altro che non era costante,
no, era raffica.
a raffica, se ti arriva improvvisa ti sposta di un metro,
ma
lì
non solo, loro scendono dal rettilineo del traguardo, quel curvone lì scendono di quinta piena,
una bomba,
cioè non è che ci scendano piano, ci faranno minimo 280 all'ora.
Se ti arriva una ventata ti sposta di un metro e mezzo e ti manca la pista, cioè lì non ci stai dentro.
Mi ricordo Biaggi quando gli si chiuse lo sterzo, che la moto gli ascolta a 3 metri da una gamba, sembra che proprio la stacca, cioè arrivi forte laggiù. Quindi da una parte hanno fatto bene, perché da una parte hanno fatto bene, da una parte devono cambiare alcune date, secondo me.
Cioè, tutta la parte asiatica devono
concentrare. Fatto d'inverno pieno? Laggiù.
Dovresti farlo, sì. Ora, lì si è avuto sfortuna, però lì dovresti farlo, sì. Un po' più tardi possibile.
Quando è.
quando, l'ultima gara,
quando qui è inverno pieno la è sì.
Come no, fanno? Il problema è che non la fanno comunque l'ultima gara per averla in Europa, per il discorso, per il discorso
Dorna, la Dorna è spagnola, non mi dire in Europa, dire no, no. In Spagna perché la Dorna è perché... spagnola. Però anche in Spagna cosa succede a volte?
Fa freddo uguale.
Che viene un diluvio a volte a Valencia. Quando in Spagna piove, piove. Ci si va spesso, non è che piove mezz'ora, piove tre giorni di seguito.
Cioè, e non hanno la sciamana come in Indonesia. No.
Potrebbero fare come campionati di calcio che sono che cominciano a settembre e finiscono a maggio. Che potrebbero fare tranquillamente tutto. Anche perché d'estate è veramente troppo caldo per correre in moto.
Ma te prova ad andare a Malesia a luglio. C'è Monzoni, diluvia, cioè te non puoi fare una gara a Malesia che sai che
diluvia
fisso, o a Sepang.
Poi secondo me sono anche succubi della Formula 1, perché sono sì, sempre dalla parte
opposta.
Sì,
no, sono a incastrare i circuiti, eccetera. Prima fa il calendario della Formula 1 e poi a incastro
quello che avanza.
Esatto. Allora, visto che ora ci ascoltiamo un po' di musica,
visto
prima dei saluti finali, bisogna ricordare
che?
Simoncelli,
il grande Sicce,
sì. 12 anni oggi, porca miseria, sì. Come sono pochi gli avvenimenti in cui uno si ricorda esattamente dove era e cosa stava facendo.
Io ero a casa e mi chiamò la mia ex moglie, io stavo dormendo perché avevo una gara finita, mi disse: ah, guarda Simoncelli, 5:40 del mattino.
Oh, io ero in piedi che guardavo la gara, no, mi si è ghiacciato ovviamente il sangue, quindi è un'immagine che è rimasta. Infatti non riguardo mai i filmati né niente, perché mi riprende il groppo in gola. Quindi.
Io purtroppo quest'anno ne ho visti diversi così, come lui.
Sì, infatti Coppa Italia ce ne sono stati troppi.
Ti dico che è un problema mentale, perché comunque era stata una grande persona, di quanti piloti divertenti.
Vero, vero.
Sì. Come un po' ebbe Zecchi, meno costruito. Però purtroppo quell'incidente lì, da quando ho visto il suo, ultimamente succedono sempre all'incirca, sempre allo stesso modo.
Allora, ora ci ascoltiamo
un po' di musica. Che musica ci metti?
In Nirvana.
In Nirvana! Nirvana!
Rape me. I'm only one.
studi di Radio Grado. E siamo. Ma sì, ma vabbè, come
sempre.
Non si sa mai parte qualche parolaccione nel
film.
Allora, Francesco,
dicami.
Visto che non ci hai ancora raccontato l'evoluzione della moto da trial, da quando correvi te, quindi ere geologiche fa, a quelle di adesso, cosa cioè, sono cambiate tante oppure...
No, non c'è forse una vita in comune.
Ok, vabbè, la forma è
anche quella è cambiata abbastanza.
Sì?
Sì. Ecco. Quando ho cominciato avevano ancora la sella di moto da trial, quindi diciamo okay. Che è cambiata la forma anche su quella.
Ora poi non c'è più.
No, sella, ora c'è disegnata una sellettina, niente di più. Ma è, tecnologicamente io ho cominciato con moto raffreddataria, con doppio ammortizzatore, freni a tamburo.
Sì, quindi si parla veramente di secoli fa, eh? Eccoci.
Sì. Adesso è proprio un altro mondo.
Ma c'è anche la frizione assistita?
No, è idraulico il comando, okay. Ma la frizione non è assistita. Okay. Anche perché devi avere sempre il controllo te su quello che fa la frizione.
E anche a livello di pneumatici è cambiato un'eternità.
È cambiato tantissimo. Ora, ultimamente non sono evoluti più di tanto, però da quando ho cominciato a quando ho smesso è cambiato completamente il tipo di pneumatico. Da pneumatico duro, veramente come fosse uno stradale scolpito a quadretti, siamo passati a una gomma che potevi prendere
assorbe
il tassello
tanto.
Lo torcevi di 180 gradi, quindi proprio completamente diverso. Le pressioni sono calate fino a 0,2-0,3 e le gomme sono diventate tubeless, perché prima aveva una camera d'aria, quindi diciamo che è cambiato parecchio.
E sono cambiati anche i percorsi di gara, sia quelli diciamo naturali che quelli indoor, quindi
sì,
artificiali,
tutto quello
più estremo.
Quello naturale è cambiato fino molto meno di quello indoor comunque.
Ok.
Che la tecnica di guida si è evoluta in una maniera bestiale, cioè non c'è proprio nulla in comune fra quando ho cominciato e quello che c'è ora. E nell'indoor si vede benissimo che ci sono ostacoli
altissimi,
come fanno, perché ormai è una guida che contempla pochissimo l'uso della ruota anteriore, quindi è tutto di salti, mentre prima quando c'era un muro si dovevamo sbattere la ruota anteriore per caricare tutte le sospensioni e poi rilasciarle. Ora caricano senza usare la ruota anteriore, caricano semplicemente stando impennati e poi rilasciano come se fossero
ai limiti della fisica, ai limiti della fisica. Sì. Quindi
è una cosa che quando li guardo io ci resto a bocca aperta.
Ah, penso tutti quando vabbè, uno degli interpreti più forti della storia è Tony Boo, fa delle cose ai limiti della fisica, ecco, che le guardi e dici vabbè, Newton per lui non esiste.
Ma probabilmente è nato insieme alla moto, perché sembra che abbia le sensazioni tattili sulle ruote quando la usa.
Vabbè.
Sì. E quindi la tecnica di guida è cambiata nella gestione dei pesi,
è cambiata in tutto.
Insieme, ovviamente, ecco. Questo qua è interessante anche per la pista, vedere come l'evoluzione
la domanda che ti voglio fare io.
Del mezzo.
È facile adattare la tua guida vecchia a una moto nuova e adattare il tuo stile di guida a una guida diversa?
Con tutti gli anni di stop che ho fatto, no. Però diciamo che risolve alcuni problemi questo tipo di guida qui rispetto a quelli che avevamo all'epoca, perché ci sono tante situazioni dove l'appoggio sulla ruota anteriore era problematico. Ora in tante situazioni non c'è più l'appoggio, quindi si risolve il problema. Le moto aiutano tantissimo rispetto a una volta, perché se provi a fare la guida di ora su una moto vecchia è molto più difficile, perché è molto più caricato sul davanti. Queste di ora sono molto più leggere davanti, hanno il canotto sterzo molto più verticale, quindi è tutta una cosa completamente diversa.
Cioè se la neve è rotta davanti è uguale, praticamente uguale.
C'è qualche video di qualcuno tipo Adam Draga, l'ho mandata a Fabio, ho fatto vedere a Fabio, fa tutto quello che vuole senza il forcelle.
Vabbè.
è importante adattarsi facile, sì, sì, vuol sì, dire sì, che sì, con l'andare del tempo si sono però migliorati
come,
aiutando nella guida.
Come si è detto, no? A inizio puntata, questa esperienza nel trial gli serve anche nella sua passione attuale, che è l'enduro, quindi si è fatto il percorso che ha fatto il nostro mitico Maurizio, lui l'ha fatto in due col Tuareg 660 con la compagna dietro.
Io ammiro la sua donna, sinceramente.
Sì, sì, no, gli ha fatto male per tre giorni le gambe.
Quindi, è brava lei dietro.
No, 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 è in gamba, è in gamba. E quindi ecco, una cosa che mi ha incuriosito era appunto vedere come l'evoluzione del mezzo, quindi nel mezzo sia proprio dal punto di vista tecnico, con le gomme, tutto, al come influisce e viceversa lo stile di guida. Perché anche nelle 500 due tempi guidavi molto più dentro per gestire le perdite d'aderenza, cioè cambia tanto.
Fanno un'evoluzione, quindi come si evolve il mezzo, per darti una mano, anche che ti devi evolvere in base al mezzo che hai. Sicuramente non sarà una moto come usava lui tanti anni fa, che pesa, che ti posso dire, 200 kg, ne pesa 100, già 100 kg meno è già tanta roba.
Nel trial, si posso dire questo, il cinquantino che avevo dal jet pesava 83 kg. L'ultima moto che ho guidato, un Grand Class 300, ne pesava 68.
Quindi,
capisci?
Quindi, vabbè, ma prima era il cancellone in ghisa.
Prima doveva dare uno slancio da anteriore, una forza sul manubrio per dargli lo slancio della forcella in un modo. Ora invece, con una moto diversa, duri un terzo della fatica.
È una cosa completamente diversa, anche perché fai conto che quello che facevo con le prime tirie, allora lo faccio con gli enduro tempi.
Vedi, quindi.
Infatti,
l'importante è potersi adattare velocemente, cioè se ci si fa adattarsi velocemente.
Velocemente no, però diciamo ti adatti.
A suono di boccate.
È un po' intuitiva.
A suono di boccate uno impara.
Sì, Jack, tante boccate anche
considera
io.
Considera che secondo me è l'evoluzione della guida che porta a un'evoluzione della moto. Perché ogni tanto arriva qualcuno che rivoluziona completamente il settore. Quando ero piccolo io, venne Tarres, lo zio di Paul, che cambiò completamente le carte in tavola nella guida. Da lì la Beta gli fece la prima moto con il telaio perimetrale, con il batterio
dentro il telaio,
e ci fu un cambio completo
di guida.
Prima era proprio moto alpinismo, cioè curve, diciamo sempre aderenza, sempre con le ruote in contatto in terra, quando c'era da montare un muro al limite impennare, caricare un pochino. È arrivato lui e ha cominciato a fare gli spostamenti, per esempio, cosa che non esisteva, quindi a fermo si spostava, si girava, tornava indietro, puntava l'ostacolo e saliva. E lì è stato un primo salto quantico, poi c'è stato la volta di altri piloti e ora c'è Tony Wu che praticamente ha di nuovo rivoluzionato tutto, tutti sono a inseguire lui. Allora lui ha 37 anni e continua a inseguirlo.
Quanti titoli ha vinto attualmente? Tra indoor e...
Tantissimi, perché fai conto che sono 15 anni che vince lui, quindi è più di 30 da 20.
Tra indoor e outdoor è praticamente 15 anni.
Due l'anno e vince i titoli.
Quindi. Mondiali come se piovessero.
Sì.
Finché non uscirà qualche d'uno
che
rivoluziona di nuovo tutto. La cosa strana di lui è che è l'unico che riesce ad andare forte con una moto a quattro tempi. Tutti hanno due tempi, lui è l'unico che ha la Honda a quattro tempi, è l'unico che riesce ad andarci.
Probabilmente gli piace l'erogazione, il bilanciamento,
non sapevo neanche mai cosa potrebbe fare con due tempi, perché comunque due tempi, se tutti gli altri vanno meglio con due tempi, vuol dire che diciamo per la massa dei piloti ha un vantaggio ad esempio rispetto al 4, però lui ormai è nuovo Honda, quindi non sapremo mai come
magari sotto a casa c'erano due tempi, ma non lo sappiamo.
Allora, prima o poi caso mai di riandare, visto che l'abbiamo salutato a inizio puntata, il confermato campione italiano Motorelli Leonardo Tonelli, ora poi dopo il fine stagione, diciamo su strada, quando inizia a fare un po' più freddo, e casomai riandiamo a fare un'altra giornata di Easy Sparta sulla Lagra Enduro e...
Sì, aspetta.
Io lo vedo già che
sì, posso essere sincero, la prima volta che sono andato a fare enduro pioveva come Dio la mandava, sono ritornato sì, bagnato come un pulcino e fortunatamente non sono mai cascato e sono ritornato a buio alle 6 che volevo morire.
Sparta.
Ho detto non ci monterò mai più, la volevo segare col
poi ci siamo tornati la volta dopo.
Detto, no, è divertente però, andiamoci la seconda volta
con la neve
cioè cerchiamo di andarci in un momento in cui non piove, è asciutto, eh?
Proviamo. Proviamo.
Io l'ho chiesto al signor Remorini, maledetto, maledetto.
Allora, saluti finale. Chi vuoi salutare?
La moglie, un cacchio, ti è venuta dietro per tutta la traversata, la vorrai salutare e ringraziare.
Tanto non credo che mi stia ascoltando.
Ma come? Ci sono le repliche,
Se sei in ascolto, ciao Elena.
Ecco. Di molte parole,
No, ma no, mi ha preso il contropiede.
No, perché voi non lo sapete, ma Francesco è timidissimo, quindi è già un evento che sia qui, no, e che abbia parlato.
Sono arrivato,
ecco.
Era meno 20 e lui era in maglietta, e io ho detto, ma non hai freddo?
No, perché era emozionato, ma va leggermente caldo.
Adesso ora è a caldo un'altra volta perché sta parlando, quindi, io ho un freddo porco praticamente, però va
bene. Mentre c'è le cosce di fuori,
Devo far vedere i miei peli che non ho ancora fatto, scusami.
Che brutte cose.
Tu Fabio, che vuoi salutare?
Io saluto Natascia che è a casa.
Come sta? Dov'è la Nat?
No, sta bene, che ultimamente fa da badante a mio zio.
Ah,
quindi.
Okay. Beh, comunque tutto è un po' a posto.
Sì, tutto a posto.
Okay. Poi chi vuoi salutare?
Tutti gli amici del Giro in Giro di domenica, coloro che verranno mercoledì a Ratbeer a Lucca, quindi devi venire, porca miseria. E tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Perfetto.
Te invece, Gegio?
Io che devo salutare il buon Jack, Al, che tanto poi riconosciamo.
Sì. Le Peach.
Peach. Noi ci vediamo a Egg, ma Peach, c'è da firmare tutto, c'è da fare tutto. Il Zubabbo, la Prisci, perché se non la saluto poi mi manda 8.000 messaggi e mi saluto me stesso. Grande.
Bene, ora noi ci sentiamo lunedì prossimo.
Speriamo
che avremo il boss dell'Hospitality MotoGP Aprilia, quindi avremo una puntata dove ci racconteranno
questa è una sua marchetta.
No, dove sono curioso di sapere come funziona un Hospitality MotoGP.
Si mangia bene.
Sì,
lo so.
Anche perché loro hanno vinto il Masterchef di tutte le ospitalità del Circus MotoGP. Ciao a tutti.
Ciao, è stato un piacere. Ciao bimbi. I thought love was only true in fairy tales. And for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer.